Nuova puntata di Grafite. Allora, come ideale continuazione della puntata scorsa, oggi qui a Grafite abbiamo un ospite che con molto piacere ha accolto il mio invito. Sto parlando di Barbara Santi, giornalista di Rumore. Ciao Barbara, benvenuta a Grafite.
Buongiorno a tutti, tutto bene, Fabio?
Tutto bene, Barbara, tu probabilmente segui questa Sinigallia dipendenza di questi mesi.
Perché ce l'abbiamo tutti questa sinigallite alla fine,
Beh, esatto, e quindi
eh? Siamo tanti.
avrai probabilmente sentito il nostro l'avevamo chiamato 2 minuti d'amore. In pratica, che cosa avevamo fatto con Alberto Fiori del Bar Senigallia? Avevamo ascoltato, avevamo introdotto ogni brano di Ciao Cuore e lui ci aveva spiegato in 2 minuti, non di più, perché il motivo per cui bisognava amare il brano in questione. Quindi c'era stato tutto questo giochino particolare. Poi, dopo che faccio? Apro il nuovo numero di Rumore e scopro un servizio clamoroso di Barbara Santi. E quindi mi viene in mente, ma allora la sentiamo proprio, visto che continuiamo sul discorso Riccardo Sinigaglia. Barbara, ci vuoi raccontare un attimo come si è sviluppato questo suo servizio su Riccardo Sinigaglia
Allora,
con un'intervista?
tutto nasce da una cosa, cioè nasce dal fatto che qualche tempo fa, ma forse anche un anno fa, ne avevo parlato con Riccardo in realtà in camera caricata di privato, assolutamente. Guardando il Costanzo Show sento una serie di discografici grossi, ma proprio sai i dinosauri, quelli che un po' ci hanno anche stancati in realtà, asserire che la canzone d'autore si è fermata a De Gregori agli anni 70 e inorridisco.
Giustamente.
Inorridisco perché è chiaro che ognuno tiri l'acqua al proprio mulino, no? È chiaro che certi discografici cerchino di spingere i loro nomi e di dimenticarsi in qualche modo degli altri. Però, insomma, proprio omettere così spudoratamente che esiste come una nuova scena cantautorale, che poi chiamarla nuova è anche ridicolo perché parliamo di persone che hanno tra i 45 e canali ne ha quasi 60, credo.
Sì.
Però, ecco, fermi, immobili a De Gregori e compagnia,
Diciamo che
perché io
riescono
sono
a
De Gregori,
conservarsi nuovi.
momento. Io sono innamorata di De Gregori e non lo dico con snobismo, però così perlomeno omettere, non raccontare che ai De Gregori, ai Guccini, a tutta quella scuola lì sono seguite altre cose, ci sono state altre cose, tra cui la scuola romana, che poi la scuola romana chi è? Chi c'è dietro la scuola romana? Il nostro, lo sappiamo, nel senso che se si ascoltano, ma anche l'ultimo disco che a me è arrivato circa un annetto fa di Niccolò Fabi, peraltro fatto molto bene, per carità di Dio, però si sente l'impronta di Riccardo di sopra. Quindi il pretesto è stato, ecco perché il pretesto, perché lo spunto è nato dal nuovo disco di Riccardo, perché l'ho ascoltato, mi ha sconvolto, è davvero un disco bellissimo, secondo me.
Che in effetti poi la
E ho detto
settimana
ok, è una vita che vorrei parlare di questa cosa, finalmente ne parlo.
c'è
Cioè,
l'occasione
noi
per farlo.
siamo sempre lì alla ricerca della novità, perché è il nostro mestiere, perché è di novità che ci occupiamo. Però la realtà è che esistono delle cose che non sono novità, ma che per il grande pubblico comunque lo restano, perché sono poco conosciute. E quindi a mio parere sono quelle da spingere, cioè sarebbe da spingere la qualità anziché l'ultimo ragazzino
Con il ritornello
che
accattivante.
crede di fare una cosa nuova e in realtà non fa niente di nuovo e che magari ha anche dei testi discutibili, ecco. Per questo nasce. Però
Benissimo.
ecco, il mio amore per la musica di Riccardo risale a... Cioè, è da tanto che avrei voluto fare questa cosa. Diciamo che la scusa, appunto, il pretesto, lo spunto, nasce proprio dall'uscita di Ciao Cuore. Appena ho saputo, ho continuato a indagare, gli rompevo le scatole ogni 3 minuti, dicevo allora disco nuovo, allora disco nuovo.
E non eri la sola.
lo so perché ci fa aspettare, perché giustamente per la qualità ci vuole tempo. Cioè, un disco come questo in un anno non lo fai, secondo me. Ma perché proprio non arrivi ad accumulare, cioè alla fine fare un disco cos'è? È raccogliere l'esperienza, una serie di esperienze. Se quelle esperienze non le vivi, di cosa parli?
Ma infatti l'idea di fare ogni brano 2 minuti è proprio perché volevamo evidenziare come non c'era un brano sprecato, nel senso, tu sai, per uscire velocemente con un disco a volte ti capita quel pezzo che dici, bah, questo probabilmente poteva benissimo essere scartato, invece questo era proprio lo spirito, un lavoro perfetto, ci è voluto 4 anni per farlo, 9 brani uno dietro l'altro che ti lasciano a bocca aperta.
Ma la ragione credo sia proprio questa, cioè appunto che la qualità necessita di tempo.
Ok.
Io quando penso a questo, penso come esempio, faccio sempre Catartica, no? Dei Marvel. Catartica è un disco che ha richiesto 5 anni, cioè era da 5 anni che avevano quei pezzi lì.
Accidenti, non sapevo questo retroscena.
Perché sennò non vengono fuori dischi così. Cioè, appunto, è proprio una questione fisiologica, no? Ci vuole il tempo per raccogliere una serie di esperienze e per tirar fuori degli argomenti che si hanno, e gli argomenti si hanno solo se si vive. Cioè, è proprio un fatto. No, secondo me di lì non si scappa. Non posso pensare che Riccardo possa avere dei tempi, perché se avesse dei tempi non scriverebbe dei dischi.
Senti, se vogliamo dare un tuo brano, tra virgolette, che preferisci sugli altri. Io chiaramente ho letto il mese scorso le tue recensioni, in cui dai anche un voto molto alto, ne stai parlando molto bene. Se vogliamo, ecco, introdurre un ascoltatore a Ciao Cuore, da che brano lo faresti?
Guarda, questo disco in realtà, naturalmente, proprio perché la recensione è uscita sul numero di settembre e noi consegniamo a luglio il numero di settembre, quindi questo disco qua in realtà è stato il mio disco dell'estate, penso che poi me lo sono portato al mare dopo averlo recensito, me lo sono ascoltato tutta l'estate. Forse Le donne di destra è il pezzo più buffo, è il pezzo su cui abbiamo più riso durante le vacanze. Però ecco, il primo che mi ha colpito e che in qualche modo rimane lì e che secondo me è un singolo stendibilissimo, tra l'altro fuori onda Riccardo mi diceva che sarà un singolo, dunque non ancora adesso, ma lo sarà, è Bella quando vuoi. Bella quando vuoi, canzone dedicata a Laura Argilli, la compagna, la moglie di Riccardo. Ed è secondo me bellissimo e incredibile come ne parli, con tant'è che io subito non avevo minimamente pensato che potesse essere dedicata a Laura, perché ne parla con una freschezza incredibile, cioè come se fosse un amore
nuovo, sì, è vero,
in realtà è un amore da cui sono nati persino 2 figli che ormai sono grandi, uno dei due tra l'altro è in copertina, quindi potete vederlo quanto è grande. Ed è questo un po' che spiazza, ma perché mi spiegava Riccardo che questo pezzo è dedicato al loro incontro, cioè racconta il loro incontro.
Ecco, bello.
Dunque per questo che ha questo risvolto così fresco, ed è un po' il prosieguo di Niente mi fa come mi fai tu.
Ecco, te lo stavo proprio per dire.
Come mi fai tu, lui parla di Laura, e in Bella quando vuoi racconta l'incontro con Laura. Questo dovrebbe essere un po', perlomeno così mi diceva.
Allora, non ci resta che ascoltare Bella quando vuoi e torniamo a breve in studio. Bella quando vuoi, da Ciao Cuore di Riccardo Sinigaglia.
Oh, saggio, chi dice niente paura, intende niente coraggio, tra chi spaccia il disamore per un buon superamento e chi si mette in fila col biglietto in mano e un buco dentro ai pensieri. E in mezzo a tanti proprio io, uno difficile, uno che viene sempre da fuori, un appassionato di trucchi femminili, il tuo gioco che corrispondi ai colori. Bella se vuoi, bella quando vuoi.
Eccoci in studio, qui siamo a Grafite, abbiamo come ospite Barbara Santi, la giornalista della rivista Rumore. Allora Barbara, la prima parte l'abbiamo dedicata a Riccardo Sinigaglia, anche come ideale prosecuzione della nostra precedente puntata. Volevo, se sei d'accordo, soffermarmi con te adesso sull'articolo che è scritto su tutti gli chiamiamoli cantautori di qualità, lo accennavi già prima. Ti riporto gli aggettivi con cui tu stessa li hai definiti: coerenti, schietti, riservati, profondi. Ecco, bastano questi quattro aggettivi per spiegare di che cosa stiamo parlando. Quindi di chi stiamo parlando innanzitutto, così?
In realtà ce ne sarebbero tanti altri, penso a Paolo Benvenu, ad Alessandro Fiori, a tanti altri. In questo numero ci siamo focalizzati, ne abbiamo scelti quattro, anche per una questione di spazio, giustamente, pensando di porre loro, di fare un'intervista quadrupla, cioè di porre loro le stesse domande, anche perché poi meno male era lì che volevo andare a parare, quindi avrei dovuto ripetere le stesse domande con altre parole, non aveva senso. Giorgio Canali in primis, perché appunto questo mese esce il suo album nuovo su Tempesta, 11 canzoni di merda con la pioggia dentro.
Titolo interessante.
Album, tra l'altro. Sì, fu più riflessivo, meno rock in senso convenzionale del termine. Insomma, un disco particolare. Lui mi diceva il mio disco migliore. Non so se sia il suo disco migliore, perché Rosso Fuoco era, per dirne uno, è stato un album altrettanto valido. Però comunque indubbiamente è un disco maturo, un gran bel disco. Lo stesso discorso vale per Umberto Maria Giardini, che è un altro che scrive dei dischi fantastici e che ha veramente pochissimo eco in tutto questo, stranamente. Marco Iacampo, anche di Iacampo è uscito l'album da poco, e Amerigo Verardi. Ma perché questi quattro nomi? Perché sono tutti e quattro nomi, e io questa cosa vorrei sottolinearla, che hanno scritto delle canzoni che sono spendibilissime nel pop. Cioè, no, non parliamo di musica ostica o di degli Esturzende Neubauten, per dire. Stiamo parlando di qualcosa che, secondo me, se spinto a dovere, se proposto nella maniera giusta al pubblico, potrebbe anche arrivare, perché un disco come Il Diavolo sta nei dettagli, che è un album che Amerigo Verardi condivise con Marco Ancona, per dirne una, è un disco che ha un sacco di singoli. Ed è curioso che non sia mai venuto fuori.
Sì, sono sempre dinamiche strane, giusto? Cioè, non sai mai per quale motivo all'improvviso, non so, faccio un nome, Motta diventa il cantautore giusto al momento giusto, e magari altri, direi altrettanto validi.
C'è un discorso di età, C'è un discorso di età. Il rock indubbiamente è una roba per giovani, e questo è vero. E tieni presente che i dischi per lo più li comprano i giovani. Cioè, io ho 50 anni, io ne ascolto tanta di musica, ma per lavoro, gioco forza. Però ecco, la mia generazione è meno attenta, è a 20 anni che si attenti per lo più alla musica, alle uscite nuove, che si assorbe tutto quanto una spugna, no? Poi dopo un po' l'hard disk è pieno e non ne puoi più, e ti accontenti molto spesso di ascoltare quello che ascoltavi quando eri giovane. Quindi sicuramente c'è un discorso, c'è una questione anagrafica legata al fatto che Francesco abbia fatto questa bella carriera e che stia facendo dei passi da giganti, e che invece Riccardo, per dire dall'altra parte, remi di più. Banalmente legato a questo, secondo me. Però anche Motta è una mosca bianca, nel senso che di cose alla Motta, di nuovi giovani cantautori, perché in Italia comunque a 30 anni si è giovani musicalmente, nel senso che non ci arriviamo prima, non ci arriviamo a 20, ci arriviamo a 30, è una mosca bianca anche Motta, nel senso che altre cose a livello di canzone d'autore, togli Brunori, c'è poco che ha avuto, o Le Luci della Centrale,
Elettrica, sì.
C'è poco che ha avuto un eco rispetto al pubblico di una certa rilevanza, e forse Motta è proprio quello che è stato sloganato a un pubblico più ampio finora, perché ha avuto mille passaggi in radio, perché va riconosciuto, Sugar sta lavorando molto bene, secondo me sta lavorando molto bene anche con Riccardo, certo più, credo sia più difficile per la questione anagrafica di cui parlavamo poc'anzi, e perché comunque quando una persona, un musicista al quarto album, non lo accogli come un primo album. Cioè, normalmente si è spiazzati dall'esordio, no? C'è il disco per cui tutte le band hanno, penso in Circolo dei Perturbazione, penso a Catartica dei Marlene, penso, no?
Sì, sì, sono...
Sono stati significativi, e poi da lì in poi...
si vive di rendita.
Sono dischi altrettanto validi, però però meno incisivi. Cioè, è chiaro che ti stupisci di meno, perché l'hai già sentita quella roba lì, no?
È vero, è vero, è una considerazione giustissima.
Però ecco, e Francesco ci ha spiazzati un po' tutti, devo dire indubbiamente anche molto meglio di Riccardo,
perché poi
alla fine dei 20 anni.
La mia impressione è che lo abbia in qualche modo, non dico battezzato in senso positivo, ma gli abbia dato anche quell'autorevolezza anche verso diciamo i più grandicelli, la nostra generazione per intenderci, e poi dopo lo ascolti con un'ottica diversa, dici ma questo merita il mio ascolto? Probabilmente sì, e quindi riesce a raccogliere sia i giovani, come dicevi tu, che chiaramente sono la linfa probabilmente che porta poi al successo, ma poi sia anche i più esperti, chiamiamoli così, non più
se... ma lo ha spogliato di certe ingenuità, lo ha aiutato a capire, ad esempio Francesco poi è una persona estremamente intelligente e l'intelligenza va di pari passo con l'umiltà, e lui ha saputo e sa essere umile.
È vero questa cosa. Io
perché è una persona che comunque si è fatta 10 anni di gavetta, cioè con i Criminal Jokers ha iniziato 10 anni prima, a 20 anni. Dunque voglio dire, tutta quella roba lì che lui ha vissuto con i Criminal Jokers, oltre alle esperienze fatte con il The Circus, con Naga, come fonico, come musicista, non importa, in giro per l'Italia. E oltre a tutto questo ci si è aggiunto Riccardo a limare l'ingenuità. Per esempio, Francesco mi faceva l'esempio di c'è un sole perfetto ma ne vuole la luna. È presente?
Sì, come no, l'abbiamo sentita.
Lui aveva scritto qualcosa, tipo c'è un sole perfetto ma io voglio la luna, e Riccardo gli ha detto no, lei vuole la luna.
Bellissima questi dettagli.
Sono cose che uno dice ma sono pippe, no? Sono sottigliezze, non è vero, sono cose fondamentali, cioè sono quelle cose che ti fanno arrivare un testo in un modo piuttosto che in un altro. Sono robe minuscole ma in realtà importantissime.
È verissimo.
Percettibili ma in realtà percepibili.
Ma tu parlavi della sua umiltà e io ricordo benissimo nei concerti, il primo concerto in cui ho visto Motta, che ti fa un paio di minuti dedicati alla figura di Riccardo Sinigaglia. Dico, io questo brano non l'avrei voluto mettere, l'ho messo grazie all'intervento del mio maestro Riccardo. Cioè è chiaro che lo fa con quel tono un po' da ragazzaccio, che sembra quasi... no, però...
ma da un lato c'è che è un paraculo,
ecco,
perché, esatto. Perché gli voglio bene, quindi lo dico con amore. Dall'altro c'è che è uno umile, cioè intelligenza e anche furbizia, sapere essere umili.
È vero, comunque
se no si magnano.
A me non mi è mai capitato comunque di sentire un elogio del genere durante un concerto, perché alla fine chiunque va sul palco sono io e io rimango, e quindi mi ha fatto molto piacere, anche perché chiaramente si parlava di Riccardo Sinigaglia. Senti, allora, per voler...
Comunque, ci siamo focalizzati su questi cantautori perché, appunto, perché avevano tutti qualcosa in uscita o di cui era uscito qualcosa a giorni. Giardini sta praticamente per uscire col nuovo disco, credo sarà nel 2019, però mi sta mandando, non dovrei dirlo in diretta, me ne frego, mi sta mandando le tracce in WAV. Mi arriva un suo WeTransfer con qualche traccia nuova del disco nuovo, voglio dire che
in via del tutto abusiva
lo sta proprio registrando. Con Ia Campo era una vita che volevamo combinare un'intervista, perché io lo adoro, trovo che scriva proprio benissimo, ha fatto 3 dischi, uno più bello dell'altro, e quindi è stata una buona occasione per includerlo. Stesso discorso vale per Amerigo Verardi, di cui è uscito l'album un anno e mezzo fa, però anche lui ha dei tempi talmente biblici che così, che bisogna prenderlo quando si riesce. E Canali, appunto, invece, perché c'era il disco in uscita, e perché anche se forse è visto un po' più come una figura del rock, In realtà è canzone d'autore anche la sua, perché insomma, si scrive i testi, e, ma alla fine sono argomenti sempre molto importanti, cioè non ha dei... non è che scrive le poesiole.
Vabbè, Giorgio Canali, chitarrista di CSI, band che qui a Graffiti abbiamo ascoltato e riascoltato e della quale non ci stanchiamo mai di parlare bene, quindi se volessimo scegliere un brano di questi cantautori di qualità, musicisti di qualità italiani da mandare in onda, quale potremmo scegliere, Barbara?
Scegliamo un pezzo di Canali, così mandiamo una insomma novità, una roba nuova. L'album si intitola, dicevamo, 11 canzoni di merda con la pioggia dentro, e esce sulla Tempesta Dischi, che è l'etichetta dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e io pensavo a Piove, finalmente Piove, che mi sembra così a un primo ascolto, in realtà non so quale sarà il singolo, è una mia idea, ma mi sembra a un primo ascolto uno dei pezzi più singolosi dell'album.
Perfetto, lo ascoltiamo molto volentieri, come quasi una bella anteprima anche per Graffiti, e quindi ascoltiamo Piove di Giorgio Canali, poi torniamo per una conclusione con Barbara Santi e approfondiamo un attimo l'ultimo numero di Rumore. Piove di Giorgio Canali. Bene, Barbara, grazie per questo ascolto così particolare. Giorgio Canali, io ti ho detto, di aver scoperto per la prima volta, di aver focalizzato l'attenzione sul tuo nome la prima volta quando ho letto, ho preso felicissimo come un bambino il cofanetto con tutti gli LP dei CSI e c'era un'introduzione che raccontava un attimino cosa sono i CSI, cosa hanno rappresentato, a firma di Barbara Santi. E quindi ho ricollegato a Barbara Santi CSI e mi sono un attimino illuminato, giusto?
Guarda, sono stata contentissima anch'io di fare questa cosa perché in realtà i CSI sono un gruppo che ho seguito dall'inizio, che ho sempre amato alla follia e paradossalmente, ma per una questione di così, di circostanze naturali, non sono così legata ai CCCP quanto io lo sia ai CSI. Perché quando uscivano i CGP e quando andavano per la maggiore, io in realtà ero concentrata ad ascoltare altro, ero più che altro sulla musica straniera, dunque la Wave di Smith, erano bene o male quegli anni lì, no? Più che altro, occhio
Sì, ma è un
e croce.
percorso analogo, è lo stesso mio, cioè, tipo,
E
beh, era un
quindi li
po'.
ho scoperti dopo, il paradosso è questo, ho scoperto prima i CSI, beh, sapevo chi fossero i CSI, però non li seguivo, ecco,
Perfetto,
all'epoca.
stesso tipo di percorso vale per me. Senti, adesso io volevo raccontare velocemente la rivista Rumore, velocemente, nel senso, ti confesso che io ultimamente avevo un attimino perso l'abitudine di comprare una rivista musicale, ero un vecchio fan del Mucchio, ma poi il Mucchio, finito, beghe, litigi,
È
eccetera.
successo di tutto
È
il mucchio.
successo di tutto, esatto. E quindi io ero orfano di una mia rivista. Grazie in particolare a questi ultimi numeri, ai tuoi contributi sulla musica italiana, quindi le recensioni di cui abbiamo parlato, ho ripreso in mano. Finalmente mi sono riacquistato una rivista musicale, Rumore, e quindi
Grazie.
mi fa piacere parlarne. Quindi, se vogliamo, è anche l'occasione per me per solleticare anche gli ascoltatori di Grafite, perché a volte, secondo me, abbiamo un po' la presunzione tutti del fai da te, ma ormai c'è tutto a disposizione, io apro, ascolto, scopro da solo. Invece io confesso che leggendo Rumore ho trovato tantissimi input che mi hanno permesso velocemente di scoprire dischi tosti di qualità di cui magari ignoravo l'uscita. Quindi, ecco, è una missione fondamentale quella delle riviste musicali come la vostra, che ormai sono
Mi fa
rimaste.
piacere, sai cos'è? È che se da un lato prima, cioè, insomma tanti anni fa, bisognava rimboccarsi le maniche e chiedere ai fratelli più grandi o ai fratelli degli amici, ai fratelli più grandi degli amici, di consigliarci dei dischi o leggerli sulle riviste o passare le giorni, il sabato pomeriggio nel negozio di dischi ad ascoltare. Ora è tutto indubbiamente più immediato, è tutto più semplice, però è anche meno stimolante da un lato, nel senso che hai in effetti una proposta talmente ampia, talmente, insomma, ne escono talmente tanti i dischi, che poi alla fine è abbastanza facile perdersi, credo.
Sì, no,
E
non si
quindi.
fa una preselezione, dico io, è fondamentale che ci sia chi te la fa, poi è chiaro che uno è sempre
Sì,
lì.
ed è bello quello che dici, ti ringrazio, ma e noi sapendo che comunque, conoscendo il nostro target e sapendo anche come funzionano le cose, cioè voglio dire, se vuoi delle notizie veloci e vuoi leggerti in fretta qualcosa dell'ultimo disco uscito, vai su internet e in 3 secondi hai il succo della cosa che ti interessava. Noi siamo vecchi e noiosi e la cosa che ci interessa invece è raccontare delle storie e approfondire. Tant'è che sono rimasta spiazzatissima io per prima leggendo, in senso positivo, naturalmente leggendo il pezzo di Andrea Valentini, che tra l'altro è ben rappresentato nella persona di Joe Strummer in copertina. proprio perché Andrea è andato a parlare con la vedova di Joe Strummer. Dunque, racconta una storia anche da un punto di vista privato, da un punto di vista emotivo, da un punto di vista, insomma, c'è proprio un discorso di approfondimento, di ricerca. Ovviamente lo spunto è l'uscita di rarità e inediti che si chiama Strummer 001 in occasione del 16° anniversario della sua morte. Però ecco, interessante secondo me è proprio stato per me perlomeno sentire la voce diretta di Lucinda Tite Mellor, che era appunto la vedova di, che è la vedova di Strummer, quindi chi meglio di lei, no? Sarebbe curioso
alla fonte, però
forse fare questo esperimento anche con quelli vivi. Cioè, la prossima volta voglio intervistare Laura Arzilli, no, Riccardo Sinigali?
È vero, è vero, è vero. Bella idea. Figura di Laura, ormai un monumento. I due brani.
Quindi. Comunque, scherzi a parte, è questa la cosa poi che mi fa amare questo giornale. E un altro approfondimento interessante da questo punto di vista, a proposito di raccontare storie, è quello che fa Andrea Pomini con Al Doom and the Faris, band psichedelica, jazz, rapparapparapà, che è capitanata da Davide Dome Domenichini, che è anche fondatore dell'etichetta Black Sweet e il direttore di un festival di Milano, un festival un po' una Woodstock a Milano, no? Che si chiama Zuma. Hai capito? Andare a prendere delle cose, delle notizie di cui non parlano tutti, forse la cosa più interessante è questa.
No, ma è bellissima. Poi c'è anche il discorso del digitale, cioè io ne ho comprato uno in cartaceo, vecchio stile, un altro invece, il numero, l'ultimo, mi trovavo, non so, era, non mi ricordo che giorno era di sera, dice, ma quasi, è uscito Rumore, tac, 3 euro e c'ho Rumore nuovo sul mio tablet, cioè anche questo, non trascuriamo questo tipo di novità, ecco, non rimaniamo per forza
certo, abbiamo dovuto anche noi, cioè bisogna fare i conti con la realtà, la realtà è che le vendite non sono più quelle di una volta, ma credo di nessun giornale, però più vai in piccolo, più vai nella nicchia e più la questione diventa difficile. E poi comunque ci interessa proprio il discorso del web, tant'è che fino al 2013, fino a quando non è cambiata la direzione del giornale, non avevamo gran cura del sito. Ora il sito è molto vivo, è molto seguito e i ragazzi ci lavorano bene su.
Sì, ma mi arriva anche su Facebook ogni tanto qualche vostra novità, qualche cosa. È anche bene lanciare l'attenzione su vari canali, insomma, sono d'accordo. Senti, allora Barbara, su chiaramente io vado a chiudere questa puntata di Grafite, che ricordo potete ascoltare su Radio Incredibile, che rimanda i miei podcast, oppure potete ascoltare su Spreaker, l'applicazione Spreaker, su cui sono presenti tutte le puntate, e quindi a breve uscirà, oltre alla solita pagina Facebook di Grafite, scusami per questo racconto noioso, ma ogni tanto è bene ricordare queste coordinate. C'è bisogno, e quindi se vogliamo scegliere un brano che ci riassume, che ci rappresenta un po' quest'ultimo numero di Rumore, su che cosa ci vogliamo focalizzare?
Ma non lo so, dicevamo tra i miliardi di recensioni, perché come solito poi noi stiamo anche cercando di fare proprio un discorso di selezione, cioè spesso poi ci dicono ma come cazzo è possibile che ci siano un sacco di testi di 8? C'è un motivo, c'è che le cose che non ci convincono in linea di massima le evitiamo,
le ignoriamo, giustamente
ma anche perché non ci sarebbero, cioè già così ce ne sono a parer mio fin troppe, no? di recensioni. Allora, io non so se lo pronuncerò correttamente, ma non importa, mi butto. Il disco del mese, straniero è quello degli, credo si pronunci Idols, scritto Idles. Si tratta così, torniamo un po' al punk, politicamente schierati, insomma, argomenti importanti, impegnati politicamente e socialmente. Interessanti, loro sono di Bristol e devo dire davvero questo disco è molto interessante, è recensito da Arturo Compagnoni con un bel 86. Altro disco in rilievo di questo mese era quello di Cat Power che si intitola Wanderer e esce su Domino, firmata da Claudia Bonadonna alla recensione. Io vi volevo segnalare anche un disco che in realtà non è uscito come con mega recensione, ma a me è piaciuto da pazzi, e lui suonerà Club to Club, il festival di elettronica che si tiene qua a Torino dal 1 al 4 di novembre, unica data italiana anche per lui mi sembra. Comunque l'album si intitola D'Angelo, esce per Piasse, lui si chiama David August. Ve lo segnalo perché a me sta piacendo proprio moltissimo, anche se appunto non è uscito come recensione approfondita, ma come recensione lunga, normale. Cloud Nothings anche, secondo me, sono interessanti e c'è da
ascoltare. Allora, l'invito è di leggere Rumore, acquistare Rumore, leggere Rumore e subito dopo andare ad ascoltare questi spunti musicali importanti. Ringrazio.
Tra le recensioni approfondite troviamo quella di Tom York.
Un personaggio.
Tom York che ha fatto la colonna sonora di Suspiria, del remake di Suspiria firmato da Guadagnino. Che all'epoca, colonna sonora che all'epoca fu affidata ai Goblin e adesso appunto a Tom York, ed è uscito proprio in questi giorni il singolo.
Benissimo, allora Barbara, grazie davvero per questa piacevole chiacchierata, e io chiudo questa puntata di Grafite e con i tuoi suggerimenti musicali saremo piacevolmente accompagnati nelle prossime settimane, assolutamente. Grazie e un saluto a Barbara Santi di Rumore.
Grazie a te, grazie a voi e buon ascolto.
Grazie.